Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Cari amici e amiche di Gorgo Radio, vi do il bentornati a Frequenze d'Autore per un nuovo appuntamento letterario. Sono di nuovo io, Letizia, a porre le domande in questa puntata, perché all'altro capo del microfono si trova, rullo di tamburi, Valentina Torchia, gorgonzolese doc, che questa volta invece di fare domande risponde. L'avete conosciuta nel ruolo di intervistatrice e oggi la conosciamo in veste di autrice. Valentina, dai, saluta, che potresti fartene tu stessa le domande a questo punto.
Ciao Letizia, ciao a tutti e grazie di essere qui, di avermi invitato. E sono contenta, spero di essere capace di rispondere alle domande oltre che di farle. Vediamo, sperimentiamo.
Sperimentiamo, ok, dai. Prima di tutto, allora, le domande fondamentali, e cioè, pizza alta o sottile?
Urca, pizza alta, e ti dirò che la mia preferita è quella di Spontini, quindi sì.
Caffè nero o cappuccino?
Cappuccino.
Cioccolato al latte, bianco o fondente?
Qua è facile, fondente.
Bravo. Colazione dolce o salata?
Dolce.
Ok.
Però dipende dal paese.
Dipende?
Dipende dal paese, nel senso mi adeguo anche alla colazione salata in caso di emergenza, diciamo.
In caso di emergenza però, cioè la preferenza è sul dolce, ok.
Sì, sì, assolutamente.
Va bene, ora che ci siamo tolti le domande fondamentali, necessarie, no, per stabilire una connessione, possiamo immergerci nell'argomento libri. Valentina, tu scrivi libri per ragazzi, giovani adulti, possiamo dire. Hai esordito nell'ottobre 2020 con il tuo romanzo Ti sento, edito da Dea, giusto?
Esatto. Parlacene. Allora, sì, Ti sento è la storia di un ragazzo che è Edoardo, che ha 17 anni ed è affetto da una rara malattia genetica che esiste veramente ed è l'insensibilità congenita al dolore. Praticamente questa è una patologia per cui chi ne soffre non è in grado di provare dolore fisico. Quindi questo vuol dire, per farvi un esempio, che se si chiude le mani nella portiera della macchina non sente assolutamente niente, le mani si gonfiano ma lui non sente nulla. Se infila la mano nell'acqua bollente, idem, gli viene un'ustione di millesimo grado, però lui non percepisce alcun dolore. E quindi Edoardo vive la sua vita in questo modo, cioè da una parte si sente una sorta di supereroe perché, voglio dire, chi non vorrebbe non sentire dolore fisico? Dall'altra però, dato che questa è effettivamente una malattia, lui vive costantemente controllato da parte dei genitori che lo sottopongono molto spesso, anche più del necessario, a continui controlli, check-up completi per verificare che effettivamente nel suo corpo non ci sia niente che non va, perché non sentire dolore fisico, se da una parte è una caratteristica che tutti noi vorremmo, in realtà può essere mortale, perché il dolore non è altro che un segnale che il nostro corpo ci dà per dirci tieniti lontano da quella cosa, non fare quest'altra cosa perché potresti crearti dei danni irreversibili all'organismo. E quindi le persone che soffrono di questa malattia devono davvero essere sottoposte a tutta una serie di controlli per verificare che non abbiano in corso qualcosa che superficialmente non si vede ma che potrebbe provocarne la morte. Per esempio, una banale appendicite in una persona normale tu la riconosci subito perché appunto la persona sente, insomma, sta male, ha mal di pancia e prova un dolore che diventa sempre più acuto, mentre invece una persona con insensibilità congenita al dolore non sente nulla, quindi potrebbe avere un'appendicite, un'emorragia interna, qualunque cosa e non rendersene conto. E quindi Edoardo ha questa malattia ed è tendenzialmente un ragazzo che è tutto sommato è felice di com'è, nel senso che lui è convinto di essere una specie di supereroe, si considera superiore agli altri, è un bel ragazzo, le sue compagne di scuola gli vanno più o meno dietro, ha molti amici, a scuola va bene, insomma tutto sommato, a parte i genitori che gli stanno addosso, lui se la vive anche abbastanza bene, fino al giorno in cui incontra una ragazza a scuola che lo guarda, lei guarda lui, i due si avvicinano e a un certo punto lei gli molla un cazzotto in faccia. E quello che succede è che per la prima volta nella sua vita Edoardo sente il dolore di questo colpo, per cui panico, cioè come gli partono tutta una serie di domande, come mai sto sentendo questo dolore, sto guarendo, sto morendo e soprattutto chi cavolo è questa Aurora Volterra? Quindi il libro prende il via un po' da questo evento, i due ragazzi si avvicineranno e inizieranno una sorta di collaborazione, per cui praticamente Aurora insegnerà, farà sperimentare a Edoardo che cosa significa sentire. E poi non vi racconto altro perché altrimenti sarebbe spoiler, però come dicevi tu Leti è una storia diciamo dai 13-14 anni in su, per giovani adulti, ma io aggiungerei anche adulti, perché effettivamente devo dire che molte persone over 18, diciamo così, l'hanno letto e comunque si sono ritrovati, quindi secondo me è un libro godibilissimo dai 14 in su sostanzialmente.
Sì, assolutamente. Io, visto che insomma sono stata tua lettrice, l'ho letto, posso dire la mia, è un romanzo che porta in sé i temi dell'adolescenza in un modo anche molto originale, secondo me, appunto, visto anche il personaggio di Edoardo. Ma ci tengo a dire che non ci si faccia ingannare, si legge tutto d'un fiato, tenendo gli occhi incollati alle pagine, anche se l'adolescenza ce la si è lasciata alle spalle già da parecchio. Il personaggio di Aurora, la coprotagonista, fa un po' da contralto a Edoardo, cioè è un po' opposta, tra virgolette, su vari fronti. Con cosa deve fare i conti Aurora? Cioè, com'è lei? Come potremmo descriverla?
Allora, diciamo che se Edoardo non sente niente perché appunto ha questa particolare malattia, lei invece è l'opposto, cioè lei invece sente anche troppo e sente sia a livello fisico che a livello proprio emotivo e si fa carico del dolore e della sofferenza, dei fallimenti non solo suoi ma anche della sua famiglia, e quindi si porta questo carico di fatica, di dolore che è difficile da sopportare per una ragazza comunque di 17 anni. Adesso io non entro troppo diciamo nel dettaglio perché non vorrei spoilerare, però diciamo che la sua caratteristica principale è quella di, mentre lui è insensibile in qualche modo, lei lo è troppo, e quindi l'incontro tra loro due, che si gioca sempre sul territorio del sentire o del non sentire, è un incontro di opposti che però a un certo diciamo nel loro venirsi incontro impareranno l'uno dall'altra.
Sì, è una storia comunque di momenti intensi, poi vabbè sono anni di crescita e di messa in dubbio, di scoperta di se stessi, anni del rapporto complicato con i propri genitori, perché alla fine è l'età in cui i sogni si scontrano con le vie traverse della realtà e non sempre si riesce a trovare il modo di combinarli, possiamo dire così, no? Hai deciso di ambientare la storia a Milano, radicandola in luoghi reali, possiamo dire. Come mai? Cioè, com'è nata questa idea? Come sono nati i personaggi? Raccontaci un po' l'origine, se puoi, senza fare. Penso che è una cosa di cui possiamo parlare senza spoiler.
Sì, questo sicuramente senza spoiler si fa tranquillamente. Allora, perché Milano? perché diciamo che noi come italiani tendiamo a essere sempre molto esterofili e lo sono anch'io, lo sono stata, lo sono ancora, però effettivamente mi andava di parlare della città in cui vivo perché comunque ho un po' di orgoglio per Milano, perché secondo me non ha davvero niente di meno rispetto ad altre città in cui siamo abituati a vedere ambientati film o libri. E mi sembrava una cosa anche abbastanza originale, perché molti dei libri per ragazzi, ma in realtà anche per adulti, sono anche scritti da italiani, spesso sono ambientati magari in o in luoghi non ben definiti o comunque in un'ambientazione diciamo di stampo anglosassone, se vuoi, no? E quindi io pensavo, no, ma io invece voglio ambientarla a Milano. E poi c'è anche un'altra questione, che è quella della facilità, nel senso che ambientare una storia in un posto che conosci è molto più facile e riesci a, diciamo, raccontare anche il luogo in modo non superficiale, perché conoscendolo puoi far vedere degli aspetti che magari in un luogo che conosci poco faresti fatica a descrivere. E si dice scrivi di quello che conosci, e io in questo caso l'ho preso proprio alla lettera e ho detto bene, scriverò su Milano, perché io ho vissuto a Gorgonzola per tanto tempo, ma negli ultimi anni mi sono trasferita a Milano in zona Porta Venezia, infatti il libro è ambientato tantissimo in queste zone e niente, insomma ho un po'... Questa è stata un po' la scelta dell'ambientazione, mentre invece i personaggi, i due personaggi principali non sono ispirati a persone reali, cioè nel senso che non conosco nessuno che abbia effettivamente le loro caratteristiche, sono caratteristiche che un po' cioè è come se io avessi fatto una sorta di collage per costruirli. Sicuramente alcune delle loro caratteristiche sono anche mie, altre invece vengono da persone che ho conosciuto nel corso del tempo. E per quanto riguarda Edoardo, diciamo, c'è il piccolo aneddoto che l'idea per questa storia, e quindi in particolare per il suo personaggio, mi è venuta quando per il mio lavoro di giornalista scientifica, perché io faccio anche quello di mestiere, nel senso che la scrittura è un 50% della mia vita e l'altro 50% è nell'ambito della comunicazione e divulgazione scientifica. Quindi in ambito scientifico mi capita spesso di venire a contatto magari con casi particolari, con malattie insolite, e ho letto la storia di questa ragazza americana che è Aisling Blocher, che adesso ha circa 20 anni e che è affetta da questa malattia, dall'insensibilità congenita al dolore. E lei, diciamo, c'erano molti articoli su internet dove lei raccontava proprio in prima persona come si sentiva, tra virgolette, nel senso che chiaramente in questo caso è, diciamo, lei davvero non può sentire dolore, però diciamo spiegava com'era vivere nel suo corpo, quali sono state le sue esperienze. E infatti c'è la scena in cui Edoardo mette le mani nell'acqua bollente, è nata proprio da un aneddoto di Aisling, che proprio raccontava che una delle prime cose che lei ha fatto da piccola e che hanno portato i genitori a dire ok, questa bambina ha qualcosa di strano, è stato che lei effettivamente in un'occasione mentre i suoi cucinavano alla madre, al padre, insomma, è caduta la forchetta, un cucchiaio, non mi ricordo, in una pentola di acqua bollente, lei tranquillamente ci ha infilato dentro la mano e l'ha raccolta. E chiaramente la sua mano ha subito ustioni di grado molto elevato, però lei non piangeva perché non sentiva nulla, e questo è stato il motivo scatenante per cui ai genitori si è acceso un po' il campanello d'allarme. Poi da lì, vabbè, hanno fatto tutta una serie di esami, hanno scoperto il tipo di malattia di cui lei soffriva, e lei è molto attiva adesso che ha 20 anni quindi diciamo è sopravvissuta all'infanzia e all'adolescenza, era diventata adulta pur con questa malattia, e adesso fa molta divulgazione su questo tema, e la sua storia mi ha colpito così tanto che mi sono chiesta, cavolo, ma mi piacerebbe raccontarla in un romanzo. E quindi da qui è nato poi il personaggio di Edoardo. E la cosa un po' particolare è che le persone che soffrono di questa malattia spesso non arrivano all'età adulta, perché se tu non senti dolore, non sei in grado di capire che ti stai facendo del male, quindi molto banalmente a volte proprio i bambini che soffrono di questa malattia si fanno così tanto male che muoiono e non riescono a diventare adulti, ovviamente. Il caso di Ashlyn invece è un po' un'eccezione alla regola, perché i genitori sono stati molto, molto bravi, e lei anche a gestire questa malattia, facendole vivere una vita relativamente normale e permettendole di fatto di crescere. E, quindi insomma, questo è un po' l'origine della storia. Non so se ho risposto a tutto, se manca qualcosa rispondo.
Sì, assolutamente. È un argomento interessantissimo, bisognerebbe appunto tutti saperne di più, e anzi credo che la narrazione, cioè la via narrativa di Ti Sento, sia un ottimo modo per far conoscere una malattia così rara e così particolare. E, sì, tra l'altro ecco, potrebbe essere interessante anche dire ai ascoltatori, ai potenziali lettori, che è molto bella secondo me l'idea di alternare i punti di vista nel libro di Edoardo e Aurora. E la scrittura io direi che ha uno stile senza fronzoli e arriva al cuore ed emoziona tanto. Scappa anche qualche lacrimuccia, siete avvisati, io l'ho divorato in un giorno, anzi forse una notte. E a proposito di stile, ti volevo chiedere, ci sono degli autori, delle autrici che apprezzi particolarmente e che magari, a cui magari ti riferisci, che sono per te anche fonte di ispirazione per temi, stile, che hanno contribuito alla tua formazione in qualche modo magari?
Allora, sì, sicuramente sì. Dunque, per Ti Sento c'è tutto un po' un filone di libri che mi ha influenzato, e di cui sicuramente in primis sono i libri di John Green e Jennifer Niven. Purtroppo prima dicevo noi italiani siamo esterofili e a me piacerebbe essere un po' meno, ma in caso di lettura purtroppo... purtroppo devo dire che effettivamente gli inglesi e gli americani sono tra le mie letture preferite, e John Green in particolare, Colpa delle stelle, che è un libro diciamo che affronta temi simili, nel senso che c'è il tema dell'adolescenza e c'è il tema di una malattia molto seria, che in quel caso è il cancro. Invece Jennifer Niven, sempre americana, lei è l'autrice di Raccontami di un giorno perfetto, anche in questo caso tema dell'adolescenza sempre centrale. In quella storia però non si parla di una malattia fisica ma psicologica, perché il protagonista maschile ha un disturbo psicologico che non viene descritto bene nel dettaglio, però comunque diciamo è una sorta di disturbo bipolare / depressione / altre cose simili e quindi diciamo si affronta in quel caso la malattia mentale. E probabilmente mi sono ispirata a loro anche un po' per lo stile, che come dici tu è abbastanza scarno, nel senso che non mi sono dilungata troppo in descrizioni, le frasi sono tutte abbastanza veloci, diciamo, un po' perché volevo trasmettere l'immediatezza di quello che avviene quando sei adolescente, nel senso parli senza troppi giri di parole, cioè volevo arrivare dritta al punto, E un po' perché volevo stimolare il lettore a immaginare quello che io non dicevo. Infatti, io non ho descritto quasi per niente i personaggi perché non era importante per me dire se Tizio era biondo o moro, se lei era alta o bassa. Cioè, ho dato qualche piccola pennellata, ma pochissimo, perché non volevo lasciare un po' al lettore questa. Così, questa scelta di immaginarli un po' come voleva. Infatti poi molti lettori mi hanno scritto su Instagram per chiedermi se, comunque sui social, per chiedermi se io avevo in mente poi un personaggio reale che assomigliava ai personaggi fittizi, e però in realtà io posso anche averlo, ma non vi svelerò, non vi svelerò niente.
No, adesso dobbiamo saperlo per forza. Vabbè. E senti, proprio visto che parliamo di confronto con i lettori, il tuo momento più bello dalla pubblicazione di Ti Sento, hai magari un'occasione particolare, oppure non so, tante occasioni che ti hanno dato la maggiore soddisfazione dalla pubblicazione?
Ma allora, devo dire che io quando ho iniziato a scrivere proprio nella vita non avevo tanto l'idea del confronto con i lettori. Quando poi ho pubblicato Ti Sento in particolare, che io lo diciamo è un esordio, io in realtà ho scritto qualcosina anche prima, però Ti Sento lo sento proprio come il mio primo libro d'autrice, ed è quello che effettivamente mi ha permesso poi di interagire col pubblico. Scusa. E, diciamo, la cosa che mi è piaciuta di più di questa esperienza è stata proprio quella, cioè il fatto di ritrovarmi a parlare con i lettori, cioè con persone che io non conosco personalmente, che probabilmente non avrei mai conosciuto, mai incontrato, se non fosse stato per questo libro. Quindi messaggi che mi sono arrivati tramite i social, ma messaggi anche veramente da lacrimuccia, insomma, cioè delle cose che mi hanno emozionato moltissimo, e anche poi alcuni incontri con le scuole che ho fatto durante quest'anno, che purtroppo sono stati quasi tutti a distanza, perché chiaramente grazie Covid, ma comunque devo dire che sì, ci sono stati degli incontri anche a distanza veramente stupendi con ragazzi che mi hanno fatto delle domande di una profondità che io non mi sarei proprio mai aspettata. E anche poi una settimana fa proprio ho fatto il primo e ultimo per ora incontro dal vivo, e anche quella è stata veramente un'emozione forte, perché comunque intanto io non mi sento molto un animale da palcoscenico, quindi insomma ero abbastanza preoccupata, però i ragazzi sono stati veramente super carini, con domande, discorsi profondi. Sì, scusate per il clacson. E niente. Quindi siamo a Milano, e purtroppo Milano vuol dire anche clacson, ma va bene, così ci piace comunque così. Quindi niente, insomma, sostanzialmente non c'è una singola esperienza, ma sono tutte quelle che ho avuto quest'anno di incontro con i lettori, sia virtuale che dal vivo, sono state veramente forti, intense, e spero di non abituarmi mai, perché in senso buono, cioè nel senso di continuare a emozionarmi, perché posso dire che incontrare i lettori, le persone che hanno letto un tuo libro, che tu hai scritto da sola nel tuo studio, nella tua cameretta, è una delle cose più belle, è quasi bello quanto scrivere, secondo me, a meno che non ti dicano che gli ha fatto schifo, allora ok, in quel caso forse no, però per ora sono stata fortunata, diciamo.
Onesta. Mi piace molto questa risposta. E senti, parlavi di stanzetta, eccetera. Quando scrivi, o meglio, cioè tu hai già chiarito che comunque una grossa parte della tua giornata lavorativa è spesa a scrivere comunque per comunicazione scientifica. Ma per quanto riguarda la scrittura appunto creativa, narrativa, eccetera, hai una routine giornaliera? Scrivi tutti i giorni o solo in determinati periodi? Penso ad esempio a, non lo so, autori conosciuti, autrici anche, magari come Fred Vargas, che se non sbaglio scrive un romanzo all'anno, lo comincia in vacanza, poi continua a rifinire la stesura durante i mesi lavorativi, o un altro che dovrebbe essere ad esempio Isabella Allende, che se non sbaglio inizia un libro ogni gennaio. Cioè, hai magari anche dei rituali collegati alla scrittura? Ti piace scrivere a casa tua o in locali, che ne so, alcuni scrivono nei bar? C'è questa idea un po' dello scrittore che scrive in un angolo del pub, che io trovo molto improbabile, però può essere, non lo so. Com'è la tua routine di scrittura?
Ma allora, anche secondo me l'idea dello scrittore che scrive in un bar è un po' improbabile, anche se molto romantica. Probabilmente qualcuno che lo fa c'è, però io no, purtroppo, deludo gli ascoltatori. E no, allora, io ho una routine abbastanza banale, se vogliamo, nel senso che, diciamo, io scrivo al computer, non scrivo a mano, perché ormai non so più come si tiene in mano una penna, è molto triste, faccio anche fatica a fare delle firme normali, quindi scrivo tutto al computer. E diciamo, come routine, allora, cerco di scrivere al mattino. Io sono sempre stata una persona più amante della sera, delle ore notturne, però negli ultimi anni mi sono resa conto che scrivere al mattino, se lo fai al mattino, diciamo, sei più fresca, è proprio non solo, ma anche proprio il cervello è più, come se fosse un po' ancora collegato alla dimensione onirica, quindi è più facile entrare nell'atmosfera della storia che stai scrivendo. Se invece lo fai il pomeriggio o la sera, che hai tutta la giornata dietro di te, è come se il tuo cervello fosse un po' inquinato in qualche modo. E, diciamo, piccolo rituale, forse si può definire così, è che per immaginare le scene che sto per scrivere, ho bisogno di ascoltare la musica. Quindi praticamente quando so che devo scrivere una certa scena, mi scelgo una playlist adeguata per quell'atmosfera, comincio ad ascoltarla, cammino avanti e indietro per la stanza, immaginandomi nella testa tutto quello che deve succedere, e vista da fuori probabilmente sembro una psicopatica. E poi, quando ho tutto in testa bene, allora mi siedo e scrivo. E basta, nel senso, io tendenzialmente faccio così. Poi non ho momenti dell'anno particolari in cui scrivo. Mi piacerebbe, il mio obiettivo della vita è essere come Stephen King, che scrive tutti i giorni tot parole sempre. Sto cercando di farlo. E infatti ho un po' questo giochino su Instagram, in cui ogni volta che scrivo, cioè tutti i giorni, cerco di aggiornare con una piccola storia le persone che mi seguono, dicendo: ok, oggi ho scritto 500 parole del capitolo tal dei tali della nuova storia, in cui, e dico due cose senza spoiler. Quindi, diciamo, sto usando un po' questo trucchetto per sentirmi in qualche modo obbligata a scrivere. Però, a parte questo, diciamo, non ho altre idiosincrasie particolari, però magari me ne creerò qualcuna, così per avere un personaggio più affascinante.
No, bello bello comunque anche questo stimolo, stimolarsi tramite Instagram, sì, catturare l'attenzione e poi doverla mantenere effettivamente.
Esatto.
E senti, hai altri progetti in cantiere di cui magari vuoi farci un'anticipazione?
Allora, piccolissima anticipazione, sì, diciamo, sto lavorando a un altro romanzo, non so ancora bene quando uscirà, ovviamente, perché non l'ho ancora finito, però sto pubblicando i primi capitoli su Wattpad, perché anche per Ti Sento in realtà l'avevo fatto. Mi piace, diciamo, sperimentare un po' la prima bozza direttamente sui lettori e avere un po' un feedback da loro. Quindi, se siete curiosi, cercate Valentina Torchia su Wattpad e potete leggere le mie avventure o disavventure.
Fantastico, vado subito su Wattpad a leggere. Ok, io direi, Valentina, che in bocca al lupo con i tuoi progetti. Direi di salutare insieme agli ascoltatori, perché questa sarà, diciamo, l'ultima puntata della stagione prima delle vacanze estive. E quindi dai, grazie davvero per averci seguito, dico agli ascoltatori. Spero che le nostre chiacchierate qui su Frequenze d'Autore vi abbiano offerto spunti di lettura interessanti. E quindi un grandissimo gorgo saluto da Letizia
e Valentina.
Buona estate e buone letture. Grazie Valentina.
Grazie Letizia, ciao. Ciao a tutti.
Radio, la radio dei grandi eventi.